Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Torniamo di nuovo con le nostre Bibbie al 10° capitolo di Giovanni. Questa è veramente una porzione della scrittura meravigliosa, ricca e preziosa, nella quale il nostro Signore si identifica come il buon pastore che si prende cura delle sue pecore. Quella metafora particolare, quella similitudine, quell'immagine verbale, così come viene chiamata al versetto 6, ha forse bisogno di un po' di spiegazione per quanto riguarda il contesto, così che possiate capire perché viene presentata proprio qui. Non c'è nulla, per così dire, di isolato nel ministero di Gesù, ogni cosa aveva un contesto, naturalmente, un contesto storico, e credo che molte persone leggano la Bibbia come se fosse una sorta di libro spirituale, come se fosse staccata dalla storia, dagli eventi, dalle persone, dalle conseguenze, dalle sequenze, però è tutta storia. E tutto ciò che leggiamo nei Vangeli, in termini di dottrina, di teologia e dei grandi discorsi del nostro Signore, si collocavano in un momento e in un evento, in un punto strategico, ed erano esattamente ciò che parlava a quel momento e quello che servì per quell'ora cruciale. Questo è essenzialmente vero anche in questo caso. Il nostro Signore si era trovato nel capitolo 8 in uno scontro con i capi di Israele, ed essi l'avevano respinto e avevano dichiarato il loro odio verso di lui, e si erano avviati su di un percorso che li avrebbe portati ad ucciderlo. Infatti, prima di arrivare al capitolo 10, avevano già tentato di ucciderlo almeno 3 volte. Non c'è alcun dubbio su quale era la loro opinione di Cristo. E nel capitolo 8 c'è stato questo conflitto, questo scontro, che egli effettivamente intensificò dicendo loro la verità. Disse loro: voi siete del padre vostro, il diavolo. Egli è bugiardo ed è un omicida, e quindi anche voi siete bugiardi e assassini. E potremmo dire che per loro l'episodio del capitolo 8 si concluse con una nota molto severa. Di conseguenza, il capitolo 8 termina con queste parole: allora presero delle pietre per tirargliele, però Gesù si nascose ed uscì dal tempio. Così egli sfugge ad una lapidazione, ad una sorta di esecuzione sommaria sul posto da parte di una folla violenta, e mentre sta uscendo dal tempio vede un uomo cieco. Ormai si è mescolato alla folla, e mentre stava uscendo dalla porta vide un uomo cieco, perché era questo che facevano i ciechi: stavano seduti lì alla porta per mendicare. Ed è proprio lì che egli trovò quest'uomo. L'uomo era cieco fin dalla nascita, e Gesù si ferma e lo guarisce. Era a quel punto i suoi nemici, i farisei, lo avevano raggiunto, avevano rallentato per il momento il tentativo di ucciderlo, dato che egli era stato assorbito dalla folla, ed aveva attirato l'attenzione della folla con il miracolo, però erano di nuovo profondamente turbati dal fatto che egli stia godendo di una tale popolarità e dal fatto che abbia guarito quest'uomo ed abbia attirato una tale attenzione su se stesso. Avevano stabilito una certa legge, e quella legge è indicata nel capitolo 9, versetto 22, ed una legge che diceva che se qualcuno avesse confessato che Gesù fosse il Messia, sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Ebbene, Gesù guarì quell'uomo cieco, e poi l'uomo cieco giunse alla fede in Cristo. Alla fine della storia sappiamo che giù al versetto 38 egli disse: Signore, io credo e lo adorò. Quindi l'uomo fu guarito fisicamente, fu guarito spiritualmente, e come risultato di tutto quello violò la loro legge, lo aveva confessato come Messia, Signore, Salvatore, ed essi quindi lo cacciarono fuori dalla sinagoga ed erano ancora completamente determinati ad uccidere Gesù. Nel capitolo 9, dunque, presenta un'estensione del capitolo 8 nell'ostilità dei capi religiosi del giudaismo verso Gesù, la guarigione dell'uomo cieco, in un certo senso nel grande dramma delle cose, è in qualche modo incidentale, non incidentale per l'uomo cieco, però il quadro generale qui è che quando Gesù compie un miracolo monumentale che non ha altra spiegazione, perché quest'uomo era cieco dalla nascita e tutti lo sapevano, perché era una figura conosciuta lì che mendicava da molto tempo, quello però non ebbe alcun effetto su ciò che essi provavano nei confronti di Gesù. Non fecero alcun passo nella direzione di affermare qualcosa di diverso dal fatto che egli era satanico. La loro ostilità aveva superato il punto di non ritorno. Essi stavano, di fatto, dimostrando di essere falsi capi, che invece di riconoscere il loro Messia, rigettarono il loro Messia e volevano giustiziarlo. Erano, in una sola parola, i falsi pastori di Israele. E il pastore, ovviamente, era una metafora nel mondo antico che le persone comprendevano nella società agricola. Era molto comune nell'Antico Testamento, come abbiamo letto nel Salmo 80. Dio era chiamato il pastore di Israele. Salmo 23, il Signore è il mio pastore. E anche in altri passi. Tutti lo capivano perché la terra di Israele era piena di pecore e di pastori. I pastori parlavano di cura, di nutrimento e di protezione. Questi erano uomini che si erano nominati da soli pastori di Israele, però erano falsi pastori. La verità è che erano lupi travestiti da pecore. E quindi nel capitolo 9, dopo la guarigione di quest'uomo, essi riemergono di nuovo con lo stesso odio e con la stessa ostilità. Il capitolo 9 si conclude con Gesù che pronuncia un giudizio su di loro a motivo della loro cecità, perché erano volontariamente ciechi alla verità. La conversazione, specificamente con loro, termina con le seguenti parole: il vostro peccato rimane. Voi siete tutt'altro che giusti, voi siete nel vostro peccato. Ora, egli lo aveva già detto prima, quando disse loro: voi morirete nel vostro peccato e lì dove io vado voi non verrete mai. Qui dice invece, un paio di capitoli dopo, voi rimanete nel vostro peccato, il vostro peccato rimane. Quindi qui vediamo i capi ciechi di Israele, le guide cieche dei ciechi, erano i falsi pastori di Israele. Quando arriviamo al capitolo 10, egli sta ancora parlando con loro, erano ancora lì. L'uomo cieco era ancora lì, i discepoli erano lì, la folla dei giudei era ancora lì, presso il luogo in cui era avvenuta la guarigione, ed i farisei, gli scribi, erano ancora lì. E Gesù allora inizia una descrizione di com'è che un buon pastore conduce la propria vita. E quella descrizione è ciò che abbiamo visto la settimana scorsa, dai versetti dall'1 al 10, ed è, secondo il versetto 6, una figura retorica, un'analogia, una metafora. E la settimana scorsa abbiamo considerato alcuni dettagli a riguardo che ci aiutano a comprendere il mestiere del pastore. Il pastore ha le sue pecore proprie, le conosce, e non solo ha il diritto di guidare e nutrire le sue proprie pecore, ma anche la responsabilità di guidare e di nutrire le proprie pecore. Di notte, ricorderete, le pecore entrano nell'ovile del villaggio ed ogni pastore portava le sue pecore e tutte si trovavano nello stesso ovile. Poi al mattino il pastore veniva e chiamava fuori le sue pecore e le chiamava per nome. Egli conosceva le sue pecore, le chiamava per nome, le pecore conoscevano la voce del loro padrone e lo seguivano. Le pecore non avrebbero seguito degli estranei. Ed abbiamo anche imparato che mentre erano lì nell'ovile, di notte ladri e briganti potevano cercare di scavalcare il muro e depredare le pecore o perfino sgozzarle, e quindi doveva esserci una guardia posta alla porta per proteggere le pecore, perché c'erano sempre ladri e briganti. Il pastore era impegnato a proteggerle di notte nell'ovile e poi al mattino veniva fuori e le conduceva fuori per nome una ad una verso pascoli verdi ed acque tranquille. Ed il pastore è persino la porta in un certo senso, perché esse dovevano passare davanti a lui per essere identificate come sue. Un'immagine bellissima di allevamento, però non è questo il suo intento, questa è la figura. La realtà diventa chiara quando vediamo al linguaggio del versetto 9. Io sono la porta, se uno entra per mezzo di me sarà salvato. Oh, capisco di cosa stiamo parlando. Questa è un'immagine della salvezza provveduta dal vero pastore. La salvezza. Queste sono tutte immagini della dottrina della salvezza. Il pastore divino ha le sue proprie pecore, gli sono state date dal Padre, sono state scelte prima della fondazione del mondo ed egli le conosce tutte per nome. Ha il diritto di chiamarle, le chiama per nome ed esse conoscono la sua voce, lo seguono, non seguiranno alcun altro estraneo e quella è la salvezza. Gli eletti si trovano nell'ovile del mondo, però arriva il momento di chiamarli fuori e la voce del pastore chiama ed essi odono quella voce e seguono quella voce e quella è la grazia irresistibile, quella è la chiamata efficace, la chiamata divina alla salvezza. Non seguiranno estranei, non seguiranno voci che non conoscono. Sì, ci sono ladri, briganti, falsi insegnanti che cercano di arrampicarsi dentro l'ovile e depredare o distruggere le pecore e possono venire per distruggere, per uccidere, però il pastore provvede loro protezione dai falsi insegnanti. E il pastore le guida, cammina davanti a loro ed esse lo seguono, le conduce per una via sicura verso pascoli verdi che significano benedizioni spirituali, acque tranquille, ovvero benedizioni spirituali lungo tutto il tempo e fin dentro l'eternità. È una lezione sulla salvezza, questa è la figura. In contrasto con i falsi pastori che sono gli estranei, che sono i ladri, che sono i briganti e che, come vedremo nei versetti dall'11 al 21, sono i mercenari. Il vero pastore però contrario a loro si prende cura delle sue pecore. Quindi questa immagine tutti l'avrebbero confermata, tutti avrebbero detto che è esattamente quello che fa il pastore, ha le sue proprie pecore, ha la responsabilità di prendersi cura di quelle pecore, le mette in un luogo sicuro, le chiama fuori dall'ovile, le chiama per nome, dà loro un nome, esse conoscono la sua voce, lo seguono, non seguono estranei, devono essere protette dal pericolo dei ladri e dei briganti, vengono condotte fuori dal pastore in luoghi dove possono mangiare, possono bere, quello è un buon pastore. Quella però è un'immagine della salvezza. Quindi chi è questo pastore? Gesù sta cominciando a darci un'idea piuttosto chiara quando al versetto 9, come abbiamo visto la settimana scorsa, disse «Io sono la porta». I pastori erano la porta di notte, le pecore entravano ed il pastore abbassava il suo bastone e fermava ogni singola pecora, le controllava per vedere se ci fossero ferite o problemi e poi alzava il bastone e lasciava entrare. Al mattino le chiamava tutte per nome ed esse dovevano passare attraverso di lui per entrare sotto la sua cura. Il pastore era la porta. E Gesù sta dicendo, questo pastore fedele, questo è il modo in cui il compito del pastore dovrebbe essere svolto, questo è il modo in cui io lo faccio, io sono la porta e questo dà un'indicazione piuttosto chiara, no? Sappiamo che sta parlando in modo metaforico perché si tratta di una figura retorica e perché nello stesso versetto dice che sta parlando della salvezza. Però poi al versetto 11 dice specificamente io sono il buon pastore, quel buon pastore che ho appena descritto, quel buon pastore che ho appena identificato dal modo in cui si comporta e dal modo in cui conduce la sua vita con le pecore. Io sono il buon pastore. E il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Colui che è un mercenario e non un pastore, che non è il proprietario delle pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. Ed il lupo le rapisce e le disperde, gli fugge perché è un mercenario, un salariato e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me, così come il padre conosce me, io conosco il padre ed io depongo la mia vita per le pecore. Ho altre pecore che non sono di questo ovile e devo però condurre anche loro qui ed esse udranno la mia voce e diventeranno un solo gregge con un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io depongo la mia vita per riprenderla di nuovo e nessuno me la toglie, ma io la depongo da me stesso. Ho autorità di deporla ed ho autorità di riprenderla. Questo comandamento l'ho ricevuto dal Padre mio. E vi fu di nuovo una divisione tra i giudei a motivo di queste parole. Molti di loro stavano dicendo, certamente è un demonio ed è pazzo, perché mai lo ascoltate? Altri invece dicevano, queste non sono parole di uno posseduto da un demonio? Può forse un demonio aprire gli occhi dei ciechi? Così qui, nei versetti dall'11 al 21, il nostro Signore spiega in che modo Egli adempie l'identità del buon pastore. Egli è il buon pastore, Egli è colui che era stato profetizzato, come abbiamo visto la settimana scorsa in Ezechiele 34, il buon pastore che Dio stesso avrebbe mandato. E come vi ho detto l'altra volta, e lo ribadisco di nuovo, egli introduce questa figura retorica particolare perché i capi religiosi di Israele erano conosciuti come i pastori di Israele, però erano falsi pastori. E quindi egli distingue i falsi capi, i falsi leader, da se stesso. Egli è il vero pastore delle pecore. Essi erano ciechi, è così che si concluse la conversazione con loro nel capitolo 9, versetti dal 39 al 41. Erano spiritualmente ciechi alla verità di Dio, non potevano condurre nessuno da nessuna parte perché essi stessi non riuscivano a vedere dove stavano andando. Erano falsi capi. Sono, di fatto, degli estranei, non sono dei pastori. Sono mercenari, sono salariati. Sono coloro che fanno ciò che fanno per denaro, non hanno alcuna cura delle pecore. Sono ladri, sono briganti e sono coloro che vogliono depredare ed uccidere. E Gesù stava parlando di loro, in contrasto con se stesso. Lo capirono? No. Versetto 6. Non capirono quali fossero quelle cose che egli aveva detto loro, il che è prova di ciò che egli aveva detto proprio nei versetti dal 39 al 41 del capitolo 9. Voi siete ciechi, non capite. L'aveva detto anche prima, qualunque cosa io dica voi non capirete. Arrivò perfino a dire, e visto che io vi dico la verità, voi non capite perché siete del padre vostro il diavolo, che è un bugiardo. Se mentissi, capireste. Però quando dico la verità, non capite. Quindi proprio questa paroimia o similitudine o metafora è concepita come un'illustrazione non solo del buon pastore, ma anche come un'illustrazione della cecità dei falsi pastori, perché loro non la capirono affatto. I falsi capi, i ladri, i briganti, gli estranei o i mercenari non avevano in mente altro che proteggere se stessi. Non erano affatto pronti a rischiare la propria vita per le pecore, come abbiamo letto. Volevano solamente il denaro e, se necessario, erano disposti a diventare ladri e briganti per ottenerlo. Erano estranei, non erano pastori. Il vero pastore, però, viene descritto qui come uno che ama, che si prende cura, che nutre, che vive per le pecore, che muore per le pecore. E quello, naturalmente, non è altri che il nostro Signore Gesù Cristo. Quindi guardiamo a questi versetti dall'11 al 21 e semplicemente, per così dire, li percorreremo. Questo è, tra l'altro, il quarto Io Sono nel Vangelo di Giovanni. C'è una serie intera di Io Sono che il nostro Signore dà. E Io Sono è il tetragramma in ebraico, Lego Eimi, in greco l'Io Sono, che si riferisce al nome di Dio, quindi sono anche affermazioni di divinità nel contesto di ciascuna di esse. Io sono la via, la verità e la vita. Io sono la resurrezione e la vita. Io sono la porta. Io sono il buon pastore. Sono tutte affermazioni della sua divinità racchiuse nella dichiarazione Io Sono. Però qui egli è il buon pastore. Consideriamo un po' questo concetto. Io sono il buon pastore. Poi lo ripete immediatamente il buon pastore, di nuovo. Ora, questa è una costruzione importante da comprendere. L'enfasi qui è questa. Io sono il pastore, quello buono. Ordine molto importante. Io sono il pastore, quello buono. Come a dire, in contrasto con tutti quelli cattivi, io sono il pastore, sono quello buono. Però in greco ci sono due parole per buono, una è agathos, da cui deriviamo la parola agata o il nome agata. Agathos, un nome antico, agathos significa una sorta di bontà morale, buono però in qualche modo è confinato alla bontà morale, è una parola meravigliosa, una parola magnifica, familiare nel Nuovo Testamento. Però l'altra parola è kalos, che è l'opposto di kakos, che significa essere cattivi. Kalos significa essere buoni, non solo nel senso di qualità morale, ma è una parola più comprensiva, perché significa essere belli, essere magnifici, essere attraenti, essere amabili, essere splendidi, essere eccellenti a tutti i livelli. Non solamente in ciò che è invisibile in termini di carattere, ma in ogni aspetto. Io sono il pastore, sono quello eccellente. Io sono il pastore, sono quello amabile, quello bello, in contrasto con quelli brutti o quelli pericolosi. Egli non è soltanto un altro pastore, egli è il pastore, però è quello buono. Colui che è preminentemente eccellente, è al di sopra di tutti i pastori, quello buono. Ora, i giudei avevano un'idea di chi fosse il miglior pastore. Per loro, storicamente parlando, era Davide. Era Davide. Davide, il ragazzo pastore che si prendeva cura dei greggi di suo padre e sconfisse Golia e divenne il re di Israele, Davide era il loro grande pastore, storicamente parlando. Però ricorderete anche che nel capitolo 5 Gesù affermò di essere più grande di Mosè e nel capitolo 8 affermò di essere più grande di Abramo, prima che Abramo fosse io sono, e qui egli è un pastore molto più grande di qualsiasi altro pastore, incluso Davide. Egli è il pastore che è quello buono, quello supremo. Questa è un'affermazione veramente notevole da fare. Dire di essere meglio di Mosè, o meglio di Abramo, o meglio di Davide, e dire di essere Dio, non c'è da stupirsi che dovesse confermare il tutto con miracoli, giusto? Stava dicendo a quei giudei che egli era Dio, perché essi conoscevano il Salmo 23, il Signore è il mio pastore, conoscevano il Salmo 80, il pastore d'Israele, Dio, sapevano quello che il profeta Isaia aveva detto riguardo a Dio che pasce il suo popolo, egli quindi sta dicendo, io sono il pastore, io sono quello buono. Di nuovo un'altra affermazione della sua divinità. Ora la sua vera bontà come pastore si vede qui in tre modi. In questo passo non vi dirò nulla che non sappiate già, però vi dirò quello che è qui e potete essere grati di saperlo già, perché guardando di nuovo questo è così ricco e così meraviglioso per noi. Ma questo pastore, quello buono, è contraddistinto da tre ministeri particolari verso le sue pecore. Primo, egli muore per loro. Secondo, egli le ama. Terzo, egli le unisce. Muore per loro, le ama e le unisce. Torniamo al versetto 11. Il pastore, quello buono, depone la sua vita per le pecore. I pastori erano assolutamente responsabili delle pecore, era una cosa seria, che era un lavoro da uomini veri ed era anche veramente una sorta di lavoro umile e modesto, perché non richiedeva qualifiche ed era ad alto rischio ed era disordinato e sporco. Però il pastore era assolutamente responsabile delle pecore. Se accadeva qualcosa alle pecore, doveva produrre prova che non fosse colpa sua dovuta a negligenza nel dovere o al fatto che avesse portato via la pecora per tenersela o che avesse lasciato che un amico ne prendesse uno o quello che sia. Il profeta Amos parla del pastore che salva due gambe o un pezzo d'orecchio dalla bocca del leone. Amos 3,12, quindi erano in battaglia con bestie, c'erano lupi, c'erano leoni di montagna e c'erano persino orsi. Davide racconta a Saul come quando custodiva le pecore di suo padre in 1 Samuele 17, Davide respinse leoni e respinse orsi. A proposito, è proprio quello che rese Davide un pastore così eroico. In Isaia 31, Isaia parla del gruppo dei pastori che viene chiamato fuori quando un leone attaccava e chiamavano i pastori affinché andassero a combattere i leoni. La legge stabiliva proprio questo, Esodo 22,13, se la pecora viene sbranata, allora porti con sé un pezzo come testimonianza. Se non hai la pecora, se hai perso la pecora, devi render conto di quella pecora al proprietario, ovviamente, e devi portare con te un pezzo di quella pecora per provare che è stato un animale. Per il pastore, dunque, era la cosa più naturale quella di rischiare la propria vita. È quello che facevano i pastori. È quello che facevano. E si potevano semplicemente portare le pecore all'erba e lasciarle lì, suppongo, però perché rimanevano i pastori? Perché rimanevano per lunghe, lunghe, lunghissime ore di permanenza? Perché dovevano proteggere. C'è un vecchio libro chiamato La Terra del Libro, L'autore di quel libro dà uno sguardo storico ad Israele e disse: «Ho ascoltato con intenso interesse alle vivide descrizioni di combattimenti diretti e disperati con bestie feroci, e quando arrivavano il ladro ed il brigante, il pastore fedele doveva spesso mettere a repentaglio la propria vita per difendere il suo gregge. Ho conosciuto più di un caso in cui egli ha dovuto letteralmente deporla nella lotta». Ebbene, voglio dire, se si sta combattendo contro bestia selvaggia, si può perdere, no? Quindi c'era rischio e non si poteva semplicemente tutto ad un tratto fermare il rischio. Poteva arrivare fino alla morte. Prosegue dicendo: «Il povero uomo, la primavera scorsa, fra Tiberiade e Tabor, invece di fuggire, combatté effettivamente contro 3 briganti beduini finché fu fatto a pezzi dai loro Kenjar. E morì in mezzo alle pecore che stava difendendo. Accadeva? Però questo è proprio quello che facevano i pastori: parlare di uomini veri, parlare di lavori duri, poco pagato, poco qualificato. E il pastore che faceva quello che doveva fare non esitava mai a rischiare, forse anche perfino a deporre la propria vita, ed era volontario, perché non era obbligatorio ad impegnarsi in quella lotta. Ed è per questo che Gesù disse: «Io sono il buon pastore, il pastore che è quello buono depone la sua vita. Andate giù al versetto 18: «Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me stesso ed ho autorità di deporla e di riprenderla». Liberamente, volontariamente, Gesù diede la sua vita per le sue pecore. Alcuni potrebbero dire: «Oh, non è poi una gran cosa, è Dio, quindi aveva corpo e ha dato il corpo, e sai, che sarà mai?» Però più di quello, è strano che i commentatori dicano persino cose del genere. C'era molto di più in gioco ed era chiuso nella parola vita. Egli depose la sua vita, non è la parola bios o zoe, quelle sono le due parole per vita in greco. Bios si riferisce alla vita biologica, zoe, che viene traslitterata con la zoologia, lo studio della vita, ma non era nessuna di quelle due parole scientifiche, per così dire, è la parola psuche, che è la parola per anima, che parla dell'intera persona, non semplicemente dell'esterno, ma dell'interno. La psuche è l'interno, egli diede la sua anima. La sua intera persona. Non sentì solamente il dolore dei chiodi nel suo corpo ed il dolore delle spine nel suo corpo ed il dolore della flagellazione inflitta nel suo corpo, no, tutta la sua anima fu torturata dall'angoscia della sofferenza di portare il peccato. In Matteo 20:28 Gesù disse: «Il figlio dell'uomo dà la sua anima come riscatto per molti», viene tradotta con vita, però è di nuovo la parola psuche, e gli dà la sua anima, la sua intera persona. E lo sentì in ogni parte del suo essere. E perché lo fece? Perché depose volontariamente la sua anima, dice, per le pecore. Hooper, a favore di, a beneficio di. Questo è esattamente quello che dice in 2 Corinzi 5:21, dove Paolo spiega: «Colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato per noi. Huper appare in molti passi che parlano dell'espiazione sostitutiva di Cristo, del fatto che egli prese il nostro posto, che morì per noi. Una vera espiazione, fratelli, egli depose la sua anima per le pecore». Questo è piuttosto ristretto. Per le pecore. Fu una vera espiazione, un'espiazione completa per le pecore che egli conosceva e che, quando chiamate, avrebbero conosciuto lui. Lo fece a beneficio delle pecore. Da un punto di vista naturale, se questo sarebbe accaduto al pastore, allora quella sarebbe stata la fine delle pecore. Se qualcosa sarebbe venuto contro le pecore ed avrebbe ucciso il pastore, allora le pecore sarebbero state vulnerabili, sarebbero state esposte ad essere uccise, ad essere disperse. Che si tratti di un animale o di un brigante o di un ladro, la morte del pastore poteva veramente significare la fine delle pecore. Però questo pastore no, perché egli depose la sua vita. Al versetto 18 dice che aveva anche il potere di far che cosa? Di riprenderla. Ed il terzo giorno uscì dalla tomba e radunò di nuovo le sue pecore. Disperse, sì, lo erano, colpite il pastore, e che cosa? E le pecore saranno disperse. Zaccaria l'aveva predetto e così fu. Però egli tornò dalla tomba e le radunò di nuovo e disse questo: «Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me ed io non ne ho perduto nessuno». Quindi la morte del pastore di solito significava la morte delle pecore, in alcuni casi però non in questo caso. Perché morì? Isaia 53:8 per la trasgressione del mio popolo. Matteo 1:21, tu gli porrai nome Gesù perché gli salverà il suo popolo dai loro peccati, le sue pecore. Questa è una vera espiazione, non è un'espiazione potenziale che potete, per così dire, trasformare in una reale credendo, no? Egli pagò davvero pienamente la pena per le sue pecore, che egli conosceva e che lungo tutto il corso della storia sta chiamando a sé. Molto diverso dal salariato, versetto 12, colui che è un mercenario e non un vero pastore, che non è il proprietario delle pecore, vede venire il lupo, lascia le pecore e fugge, ed il lupo le rapisce e le disperde, egli fugge perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Il vero pastore però, o il proprietario delle pecore, a volte erano la stessa cosa, egli si cura delle pecore, non è un lavoro per lui, è la sua stessa vita. Ed ha sviluppato dei rapporti con quelle pecore, gli sono conosciute, sono amate da lui. E questo non è vero dei salariati, mi piace la vecchia traduzione, i mercenari. Una caratteristica del mercenario, secondo Zaccaria 11:6, è che non fa alcun tentativo di radunare le pecore disperse. Il mondo è sempre stato pieno di mercenari, questa è un'altra parola per descrivere i capi di Israele, estranei, ladri, briganti e ora salariati, mercenari. E suppongo che sia meglio essere un mercenario che fugge piuttosto che il ladro o il brigante, però alla fine è la stessa. La fine è la stessa. Le pecore diventano vittime. Vittime di ognuno di questi. Ed il mondo è sempre stato pieno di questa roba qui, ed il gregge di Dio è sempre sotto attacco, ed il mondo è sempre attaccato da questi falsi capi che depredano e distruggono le pecore e che fuggono quando arriva il vero pericolo. E chi è il lupo? Il lupo è qualsiasi cosa che attacca le pecore, qualsiasi cosa. Qualunque cosa satanica, qualunque cosa orchestrata satanicamente attraverso il mondo, qualunque cosa che venga contro le pecore. Ci sono molti falsi pastori, molti falsi insegnanti, come ce ne sono stati lungo tutta la storia, e potrebbero anche dire: signore, signore, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quest'altro, ed egli dirà: allontanatevi da me, non vi ho mai conosciuti. Ci sono uomini perversi, atti venti, che sorgono all'interno della chiesa e trascinano le persone fuori strada, così come lupi dall'esterno, però Gesù è colui che rischierà la sua vita e che la darà per le sue pecore. Il mercenario è un salariato, nessun impulso se non il guadagno personale, ed è un codardo in crisi. E quando arriva la crisi, che sia un attacco dall'esterno, un attacco dall'interno, il mercenario proteggerà se stesso. Se ne va. C'è il pericolo esterno, pericolo dall'esterno, attacco da parte dei lupi. Ci sono anche i lupi che sono vestiti da pecore. Gesù disse in Matteo 7, c'è il pericolo dall'interno, i falsi insegnanti che invece di proteggere il gregge fuggono quando arriva il pericolo. Però il vero pastore dà la sua vita per le pecore e poi la riprende e le raduna dopo che sono state disperse. Quindi il primo elemento veramente essenziale della guida della Chiesa è la cura pastorale, che è simile a quella di Cristo, dove mettete perfino la vostra vita in gioco, rischiate perfino la vostra vita per le pecore, rischiate la vostra vita per essere colui attraverso il quale Dio in Cristo può chiamarle fuori, può proteggerle. Quando arriva il pericolo non correte via, quando arriva il pericolo vi alzate in piedi. Sto parlando ieri con uno dei missionari della conferenza e stavo dicendo: dove sono le persone che si alzeranno e diranno la verità per proteggere il popolo di Dio? Dove sono? È così difficile trovarne qualcuno. Siamo tutti sotto pastori, prima Pietro 5, sotto il grande pastore, il sommo pastore, il buon pastore. Tutti dobbiamo essere disposti a rischiare la nostra vita per le pecore. E quindi la prima caratteristica del rapporto del pastore con le pecore è che egli dà la propria vita. In secondo luogo, egli ama le sue pecore. Questo naturalmente è ciò che si trova alle spalle di ciò che dà supporto al dare la propria vita. Versetto 14, io sono il pastore, quello buono, e conosco le mie pecore, le mie conoscono me, così come il padre conosce me, io conosco il padre e depongo la mia vita per le pecore. Questo spiega perché egli depone volontariamente la sua vita per le pecore, perché le conosce. E potresti chiedere: dov'è che prendi quel concetto dell'amore? Non c'è la parola amore lì, no? È tutto conoscere, quattro volte il verbo gnosco, conoscere. Lasciate che vi mostri qualcosa che è solamente un piccolo indizio. Il Padre mio mi conosce, versetto 15. Il Padre mio mi conosce, versetto 17. Il Padre mi ama. Il Padre mi ama. Questa è la chiave interpretativa, ok? La parola conoscere qui ha l'idea di un rapporto d'amore. E questo risale fino a Genesi, capitolo 4, versetto 1, dove Adamo conobbe sua moglie ed ella ebbe un figlio. Caino conobbe sua moglie ed ella ebbe un figlio. Adamo conobbe di nuovo Eva ed ebbe un nuovo figlio, un altro figlio, Seth. Dio dice, effettivamente in Amos, voi soli, Israele, ho conosciuto. Non significava che i giudei siano l'unico popolo di cui egli era a conoscenza, quindi di cos'è che sta parlando? Di Giuseppe si dice che egli era così turbato perché Maria era incinta ed egli non l'aveva mai conosciuta. Di cosa sta parlando? È un eufemismo per l'intimità. Non si tratta di informazione, non si tratta semplicemente di informazione, si tratta di amore. E quattro volte quella parola conoscere implica questo rapporto intimo, questa comunione intima, dolce, amorevole, questo tipo di relazione compiuta. Nel capitolo 14 di Giovanni, al versetto 21, colui che ha i miei comandamenti e li osserva è colui che mi ama, e colui che mi ama sarà amato dal Padre mio, ed io lo amerò e mi manifesterò a lui. Quindi qui vediamo il linguaggio d'amore piuttosto che il linguaggio di conoscere. Versetto 23, se uno mi ama, allora osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo da lui e faremo dimora presso di lui. Quindi quando vedete la parola conoscere in questo contesto, essa comunica l'idea di un rapporto amorevole, intimo. Egli ama le sue pecore, le conosce non soltanto per nome, non soltanto nel senso che sa chi sono, ma ha un rapporto intimo con loro. Le conosce intimamente. Nel Sermone sul Monte Gesù disse: allontanatevi da me, io non vi ho mai cosa. Non vi ho mai conosciuti, però io so chi siete, non si tratta di informazione, io so chi siete, non ho alcun rapporto intimo con voi però, alcun rapporto amorevole. Egli volle dare la sua vita per le sue pecore perché le conosceva, le amava. Quello è Giovanni 3,16, no? Dio ha tanto amato il mondo che cosa? Che ha dato il suo unigenito figlio. È per questo che il Padre ha dato il figlio ed è per questo che il figlio ha dato la sua vita. Egli ama le sue pecore, egli ama le sue pecore. Ed anche questo è in netto contrasto con i falsi pastori che non hanno amore per le pecore, nessun affetto per le pecore che pretendono di pascere. Egli ama i suoi. E quell'amore conduce ad un terzo aspetto del rapporto. Egli unisce le pecore, prima a se stesso e poi le une alle altre. Versetto 16, ho altre pecore che non sono di questo ovile e devo condurre anche queste ed esse udranno la mia voce e diventeranno un solo gregge con un solo pastore. Ora, che cos'è che vi ho detto riguardo all'ovile nel versetto 1 la settimana scorsa? Vi ho detto che l'ovile nel versetto 1 è Israele, giusto? Il pastore viene all'ovile, chiama fuori le sue pecore, il Signore è il pastore, gli viene ad Israele, prima al giudeo e poi chiama fuori anche le sue pecore per nome, adesso lo seguono. Però egli ha anche pecore che non sono dell'ovile di Israele e quindi deve condurre anche quelle. E chi sarebbero? Non giudei, giusto? Chiunque al di fuori di Israele, i gentili, le nazioni. E questo è sconvolgente, questo è inaccettabile per i giudei, questo aggiunge altro combustibile alla loro animosità perché loro provavano risentimento verso i gentili, credevano che i gentili erano permanentemente fuori dalla salvezza, fuori dal patto e dalle promesse di Dio. Eppure in Isaia 42, che è un capitolo messianico, una profezia messianica, leggiamo proprio il versetto 6, io sono il Signore, io ti ho chiamato nella giustizia, questo è Dio che sta parlando al Messia, io ti prenderò anche per mano e ti custodirò, ti stabilirò come patto per il popolo, come luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi e far uscire i prigionieri dalla segreta e quelli che dimorano nelle tenebre della prigione. C'è una promessa messianica secondo la quale il Messia avrebbe portato la salvezza alle nazioni. Un'altra di queste si trova in Isaia 49, al versetto 6. È forse troppo poco che tu sia il mio servo, il Messia, per rialzare le tribù di Giacobbe, per restaurare i superstiti di Israele. Io ti renderò anche luce delle nazioni, perché la mia salvezza giunga fino all'estremità della terra. Che dire di questo? egli li sta sconvolgendo dicendo: ascoltate, io ho pecore che non sono del vostro ovile. È per questo che abbiamo il grande mandato, no? Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a tutte le creature. Andate e fate discepoli di tutte le nazioni, ed egli le radunerà tutte insieme come un solo gregge con un solo pastore. Ed è per questo che Paolo in Galati 3 dice che in Cristo non c'è né giudeo né greco, né giudeo o gentile. È per questo che in Efesini 2 Paolo dice: il muro di separazione è stato abbattuto e siamo tutti uno in Cristo, giudeo e gentile. Nel capitolo 11, al versetto 49, Caiafa, nel pronunciare la sua profezia involontaria, era sommo sacerdote, e disse al popolo che stava cospirando per uccidere Gesù, disse: voi non capite nulla e non considerate che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo affinché non perisca l'intera nazione. Ora, egli non disse questo da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non solo per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi. Quello era sempre stato il suo intento. Egli unisce le sue pecore, le raduna insieme a se stesso e le une alle altre. Quindi questo è il rapporto del buon pastore con le sue pecore. Egli dà la sua vita perché le ama e le conduce in un'intima unità con se stesso e le une con le altre. Colui che è unito al Signore è un solo spirito, uno con lui ed uno con gli altri, nell'unico corpo di Cristo. In secondo luogo, e solo brevemente, il rapporto del buon pastore con il Padre si trova nei versetti 17 e 18, dove dice: per questo il Padre mi ama, perché io depongo la mia vita per riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me stesso. Ho autorità di deporla ed ho autorità di riprenderla. Questo comandamento l'ho ricevuto dal Padre mio. Lasciate che vi aiuti a comprendere questo semplicemente, ok? Il Padre diede un comandamento. Il comandamento dato a Gesù era: deponi la tua vita e riprendila, tu hai l'autorità di farlo ed io ti sto comandando di farlo. Era un comandamento, però nessuno me la toglie, io la depongo da me stesso. È per questo che il Padre mi ama, a motivo della mia obbedienza. E questo è piuttosto profondo. Sì, il Padre scelse Gesù affinché fosse l'agnello, il sacrificio accettevole. Sì, il Padre è colui che uccise il Figlio secondo il predeterminato consiglio e la prescienza di Dio. Egli era il sacrificio. Però questo non è fatalismo, questo non è qualcosa rispetto a cui Gesù non aveva alcuna scelta. Io ho deposto la mia vita, nessuno me la toglie, incluso Dio. Gesù qui ci sta dicendo che questo fu un atto perfetto di obbedienza volontaria. E questi sono misteri. Egli non poteva peccare, non aveva alcuna capacità di peccare, eppure c'è una lotta reale qui, perché nel giardino disse: Padre, se è possibile, fa che cosa? Ferma tutto questo, allontana da me questo calice, tuttavia non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Egli fece volontariamente ciò che il Padre gli aveva comandato di fare, ed è così che dimostrò il suo amore per il Padre, ed è per questo che il Padre lo ama. Il Padre mi ama perché io ho deposto la mia vita per riprenderla di nuovo. Questo è quello che il Padre voleva che facesse, quello era essenziale al piano della salvezza per raccogliere i redenti nella gloria eterna. Lo fece volontariamente, questo non era fatalistico, non era un qualcosa rispetto al quale non aveva scelta, non poteva fare una scelta sbagliata, però fece volontariamente la scelta giusta. Mi era stato dato un comandamento ed io volontariamente, deliberatamente, ho ubbidito a quel comandamento. E così ho assicurato l'amore del Padre. Se mi amate, Gesù disse, fate che cosa? Osservate i miei comandamenti. È così che affermate il vostro amore. E c'è così tanto di questo nella sezione a cui stiamo arrivando in Giovanni 14 e 15 che non vi entrerò in merito adesso, però il suo rapporto con il Padre è un rapporto di amore e di obbedienza. Amore ed obbedienza, due lati della stessa cosa, no? Quindi questo è un modello anche per noi. Abbiate in voi questo sentimento che era anche in Cristo Gesù, il quale fu ubbidiente fino alla morte, anche alla morte della croce. Il Padre ama eternamente il Figlio, naturalmente, il Figlio ama eternamente il Padre, però in qualche modo unico nell'incarnazione, il Figlio volontariamente deliberatamente ubbidì al comandamento del Padre di dare la sua vita per amore stesso del Padre, e così facendo mantenne l'amore del Padre per sempre. Amore ed obbedienza. E c'è qui un ultimo rapporto, il rapporto del buon pastore con il mondo. Il rapporto del buon pastore con il mondo. E qual è? Si trova nei versetti dal 19 al 21. Vi fu di nuovo una divisione tra i giudei a motivo di questa parola. A proposito, se tornassi al capitolo 7, versetto 43, e poi al capitolo 9, credo sia il versetto 16, lì ci sono divisioni. Gesù divideva la folla. E le divisioni però non erano necessariamente tra credenti e non credenti, c'erano divisioni tra non credenti anche, ed è questo quello che vediamo qui. Si verificò una divisione tra i giudei a motivo di quello che Gesù stava dicendo. Molti di loro, forse la maggioranza, dicevano: ha un demonio ed è pazzo, perché mai lo ascoltate? Quello sarebbe stato naturalmente il ritornello dei capi, e il popolo l'avrebbe accettato. Sapete, egli fa ciò che fa tramite il potere di Beelzebub, Satana, come leggiamo in Matteo 12. Quindi da un polo della divisione c'erano quelli che stavano dicendo che Gesù era un maniaco, era un folle, era un pazzo posseduto da un demonio. E abbiamo persone così ancora oggi, persone che non si fanno scrupolo di maledire Gesù, di dire cose blasfeme su di lui. Però poi c'erano anche gli altri, al versetto 21, che dicevano: queste non sono parole di uno posseduto da un demonio? Vuol dire, quello era piuttosto razionale, non è vero? Piuttosto razionale. Un demonio non può aprire gli occhi dei ciechi, vero? Le persone possedute da demoni non parlano così, non sono coerenti, non fanno cose del genere, non fanno miracoli. Quindi qualunque siano le cose contraffatte che i demoni fanno, non assomigliano a questo. E quindi questi erano un pochino più razionali, credo si possa dire che i primi erano i bestemmiatori razionali, i secondi erano le persone un pochino più razionali, ed entrambi finiscono però nello stesso inferno, per sempre. Perché in realtà non importa se maledite Gesù, o se pensate di doverlo trattare in modo un pochino più ragionevole, quel tipo di esitazione non vi porta da nessuna parte. O confessate Gesù come Signore, oppure morite nei vostri peccati ed occupate lo stesso inferno con i bestemmiatori estremi. Quindi incontriamo il buon pastore, in rapporto alle sue pecore, gli dà la sua vita per le sue pecore, ama le sue pecore, unisce le sue pecore, nel suo rapporto con il Padre egli ama ed ubbidisce al Padre, nel suo rapporto con il mondo egli è rigettato, sia da quelli che lo bestemmiano in modo, per così dire, irrazionale, sia da quelli che razionalmente lo tollerano. Però per quanto a noi, ci collochiamo tra i discepoli quel giorno e diciamo insieme a loro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, non è vero? E diremo questo come nostra benedizione, Ebrei 13, 20: ora il Dio della pace che ha fatto risalire dai morti il grande pastore delle pecore mediante il sangue del patto eterno, cioè Gesù nostro Signore, vi renda perfetti in ogni bene per fare la sua volontà, operando in noi ciò che è gradito davanti a lui per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Noi lo dichiariamo il gran pastore, il pastore delle pecore che è uscito dalla tomba. Egli è il nostro pastore. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo di nuovo per Cristo, che ci ha amati, ha dato la sua vita per noi, ci ha uniti, ti ha amato e ti ha ubbidito, ed è stato volontariamente il sacrificio per i nostri peccati, ed è risorto per risuscitarci nella giustificazione e nella gloria. E saremmo letteralmente sopraffatti se potessimo anche solamente afferrare ciò che tu hai preparato per noi nel futuro, però riconosciamo la gioia anche di ciò che tu ci elargisci adesso. Riempici di gratitudine e di benedizione mentre continuiamo a servirti. Preghiamo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.